Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
La vita cristiana è piena di benedizioni. Benedizioni che chi non ha Cristo non avrà mai. Grandi benedizioni. In Cristo c'è la vera gioia che non esiste nel mondo. In Gesù Cristo c'è pace, la pace profonda che possiamo godere tutti i giorni se confidiamo in Dio, che non esiste al di fuori di Cristo. Nella vita cristiana abbiamo la cura di Dio. Possiamo sapere che ogni situazione è gestita da Dio per il nostro bene, quello che un non credente non ha, perché non, le circostanze di chi non ha Cristo non sono gestite da Dio per il suo bene. Certamente abbiamo la promessa dell'eternità con Dio. Un non credente, altro che, non solo non ha quella promessa, quello che ha è terribile, il destino senza Cristo. Però è importante capire che nella vita cristiana ci sono anche delle sofferenze. Sono sofferenze temporanee. Sono molto più piccoli di quanto sono le benedizioni, ma è importante sapere che ci sono sofferenze. Se tu fai parte in una guerra dell'esercito del re che vincerà, sicuramente le battaglie sono difficili, sono dolorosi, ma tu devi sapere che come soldato ci saranno battaglie. Soprattutto nei tempi antichi dove era tutto combattimento a mano. Ci sono battaglie, sono duri, dolorosi. E fanno parte, non devi spaventarti, ma perché c'è questa sofferenza? Perché sei un soldato in battaglia. Allora, il nostro buon pastore, Gesù Cristo, che ci cura perfettamente, ci prepara per le sofferenze di questa vita. Perché amandoci vuole che sappiamo in anticipo quello che affronteremo, in modo che non restiamo spaventati, ma che comprendiamo quanto è importante questo, che le sofferenze, compreso le persecuzioni, fanno parte del privilegio di appartenere a Cristo. Infatti, le sofferenze che soffriamo, di cui parleremo oggi, sono proprio perché apparteniamo a Cristo e quindi sono un privilegio. Vogliamo perciò continuare oggi nel nostro studio dell'Evangelo di Giovanni, capitolo 15, ricordando che Giovanni ci sta mostrando chi è Gesù, che è il Cristo, il Figlio di Dio, in cui c'è il perdono e la salvezza. E in questo brano Gesù sta insegnando già da tempo in questo brano a noi, i discepoli, e noi tramite le scritture a prepararci per la vita cristiana, per quello che troveremo. E iniziando nel versetto 18, Gesù ci insegna che saremo odiati a causa sua. Ogni vero credente che cammina perciò nella luce sarà odiato, chi molto, chi poco, ma fa parte di essere un vero figlio di Dio. E perché questo? Questo è importante capire. Perché prima della salvezza, dove vivevamo? Qual era il nostro mondo? Come tutti coloro intorno a noi? Le tenebre. Facevamo parte delle tenebre. Eravamo schiavi delle tenebre. Era normale per noi, ma era terribile. era brutto, eravamo schiavi del peccato, vivevamo nelle tenebre, ma Dio ci ha salvati, ci ha trasportati dal regno, dalla potestà delle tenebre, al regno del suo amato figlio, la luce. Ma chi rimane nelle tenebre odia la luce. Gesù ci insegna in Giovanni 3, 18 a 21 proprio questo. Sto parlando di Gesù. Giovanni scrive in Giovanni 3, 18 a 21, leggiamo: chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Ora il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Infatti chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano riprovate. Ma chi pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Chi fa parte delle tenebre odia la luce. Abbiamo appena letto, è chiaro. Ma chi viene salvato ha la luce di Dio in sé. E perciò è la luce del mondo. Voi siete la luce del mondo. Ma il mondo odia la luce. E noi siamo la luce. Importante capire. Questo fa parte di essere veramente un credente. Allora Gesù, come buon pastore che ci ama, grazie a Dio, vuole prepararci affinché non restiamo spaventati da questo odio. Perciò, con quello in mente, leggo il brano di oggi iniziando con versetto 18 e 19 di Giovanni 15. Se il mondo vi odia, sappiate che ha odiato me prima di voi. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Ma poiché non siete del mondo, ma io vi ho scelto dal mondo, perciò il mondo vi odia. Spiega tutto. Spiega tutto. Quanto è importante per noi di riconoscere, ricordare, tenere in mente che noi adesso apparteniamo a Gesù Cristo, la luce del mondo. E perciò, essendo stati strappati dalle tenebre e fatti luce in Cristo, siamo odiati dal mondo. La Bibbia parla varie volte del fatto che siamo luce. Gesù, in Matteo 5, 14 a 16, vi leggo: voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Similmente, non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candeliere, perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Noi siamo la luce del mondo e dobbiamo risplendere, ma saremo odiati per questo. Efesini 5:8 dice: e per queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disobbedienza. Non siate dunque i loro compagni. Un tempo, infatti, eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Camminate dunque come figli di luce. Una volta eravamo tenebre, ma adesso siamo figli di luce. E per forza saremo odiati dalle tenebre. Primo Tessalonicesi 5:8 parla di questa verità meravigliosa, che siamo luce, dice: voi tutti siete figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Eravamo Eravamo delle tenebre, ma siamo stati liberati, redenti, riscossi dalla potestà delle tenebre. Prego che possiamo riconoscere l'immensità del privilegio di non appartenere più alle tenebre. Ma questo vuol dire che quelle che fanno parte delle tenebre facilmente ci odieranno. Fa parte del cammino. Che bella notizia che Gesù dichiara che noi non siamo più parte del mondo. Vi ho scelto dal mondo. Una volta eravamo del mondo. Una volta eravamo pienamente nelle tenebre. Riempiva il nostro cuore. Ma Gesù Cristo ci ha scelto dal mondo. Abbiamo studiato quello, l'ultimo sermone. Siamo stati scelti da Lui. Non siamo noi che abbiamo scelto Cristo, è Cristo che ha scelto noi. Siamo stati strappati dalle tenebre. Ci ha fatto diventare luce in Cristo. Ecco, siamo così benedetti in Gesù Cristo. Quando eravamo nelle tenebre, eravamo amati. Il mondo ama i suoi, ma non siamo più i suoi. Per grazia. Grazie a Dio non siamo i suoi, non siamo più del mondo. Che privilegio non appartenere più al mondo, alle tenebre. Però una parte di questa benedizione infinita, meravigliosa, eterna, è di essere odiati dal mondo. Mettiamoci in testa. Dici, ma è una cosa brutta. Attenzione, se tu fai parte dell'esercito del re dei re e ti fa marciare per mezzo del territorio del nemico, certo sarai odiato dal nemico, ma è una cosa brutta quando consideri chi sei e il motivo per cui ti odiano? È una cosa brutta? Non è piacevole, ma quando considero il tutto insieme, che privilegio! Che privilegio. Quindi non dobbiamo sperare che il mondo non ci odierà. Oh, spero che non mi vedano male. No, è la speranza sbagliata. Perché a chi sto pensando? A me. Piuttosto, Signore, prego che vedranno te. Perché in mezzo a quelle persone lì nelle tenebre ci possono essere quelli che tu salverai, ma devono vedere la luce. Fa sì che la luce in me risplenda grandemente in mezzo a loro. Certamente sarò molto odiato da quelli che vogliono rimanere, ma ci saranno coloro che tu toccherai e vedranno la luce e saranno attirati a Cristo. Fa che posso brillare, splendere con la luce di Cristo. Questa è la preghiera. Perciò Gesù ci prepara per il fatto di essere odiati e anche perseguitati, che fa parte. E lui va, versetto 20, ho letto 18-19 e adesso leggo versetto 20. Ricordatevi della parola che vi ho detto. Il servo non è più grande del suo Signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Di nuovo, che immenso privilegio appartenere a Gesù Cristo. Quello vale più di qualunque privilegio di questo mondo. Nulla di questo mondo vale quanto appartenere a Cristo. Essere servi di Cristo. E ci ha detto prima, in questo capitolo, amici. Non vi chiamo più servi. Ma visto che il nostro Signore e Salvatore è stato perseguitato, anche noi come i suoi servi saremo perseguitati se viviamo veramente per il Signore in tutto. Allora, per grazia non siamo schiavi del peccato che eravamo. Siamo stati liberati. Adesso siamo servi di Gesù Cristo. E come servi non siamo più grandi del nostro Signore. Non meritiamo meglio di Lui. se hanno perseguitato il nostro Signore, accettiamo quello che Dio dà a noi, perché è un privilegio di appartenere a Lui. Voglio leggere in Matteo 10, 22 a 25, questo senso che apparteniamo a Lui. Matteo 10, 22. E sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Ora, quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, perché in verità vi dico che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il figlio dell'uomo. Il discepolo non è da più del maestro, né il servo da più del suo signore. Basti al discepolo di essere come il suo maestro e al servo come il suo signore. Se hanno chiamato il padrone di casa Beelzebub, quanto più chiameranno così quelli di casa sua. Se hanno maltrattato Gesù, maltratteranno voi suoi servi. Fa parte del privilegio di appartenere a Gesù Cristo. Non dobbiamo sperare di ricevere più di Cristo. Siamo servi di Cristo. Hanno odiato Gesù? Odieranno noi. Ben venga, che privilegio di appartenere a Lui. In 2 Timoteo 3 ci legge che chi vuole vivere piamente, chi vuole vivere per Cristo sarà perseguitato. Leggo. Infatti tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Quante volte troviamo brani che ci preparano per il fatto di essere odiati, visti male, disprezzati, vituperati, perseguitati? Quante volte? Un soldato che porta la divisa del re non deve essere sorpreso o scoraggiato che quelli del nemico lo odiano. Giusto? Se tu porti la divisa del re, se tu cammini come dovresti, come luce del mondo, in un mondo di tenebre, non deve essere scoraggiato. Ma perché mi odiano? Cosa ho fatto? Tu porti la divisa del re. Che privilegio, che privilegio. Però c'è anche una cosa bella qui. Saremo odiati, ma quelli che osservano la parola, che se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Le vere pecore. Se, grandi se parliamo veramente da parte di Cristo. Se io vado fuori e voglio farmi vedere e io parlo di Dio, non sto parlando per la gloria di Dio. Sto parlando per essere visto bene io. E non è mica detto che le vere pecore osserveranno la mia parola. Prego di no. Ma se io fedelmente proclamo le verità di Dio, i cuori che Dio ha toccato ascolteranno. Quanto è importante che siamo attenti a quello che diciamo. Se uno mi chiede un consiglio, tanti mi chiedono consiglio, ma se io non sono sicuro quello che dice la Bibbia, non dico. Non sono sicuro, ma credo. No, se non sono sicuro, dico, non sono sicuro. Ma hai un pensiero? Cosa? No, non ti do il mio pensiero. Se non sono sicuro, non te lo dico. Perché potresti dare retta a quello che dico. E se non è la cosa giusta, sto dando una parola che non è quella giusta. Ma se noi siamo attenti a dichiarare la verità con cuore puro, le persone che Dio tocca osserveranno le nostre parole. Grazie a Dio. Allora, Gesù va avanti e ci spiega il motivo per cui le persone ne saranno contro di noi. Quanto è importante ricordare che noi facciamo parte di Cristo. Siamo figli di Dio, siamo i soldati di Dio. E coloro che rifiutano Dio, rifiuteranno noi. Questo è importante. È un onore essere rifiutato perché stanno rifiutando Dio. Nel versetto 20, 31 di questo brano, Gesù ci spiega che chi odia Lui, perché abbiamo sentito prima che odieranno noi perché odiano Lui, chi odia Lui in realtà non conosce il Padre, non conosce Dio. Leggo versetto 21. Ma tutte queste cose ve le faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Gesù aveva parlato prima del fatto che il mondo ci odierà, del fatto che saremo perseguitati. Perciò quando dice, ma tutte queste cose ve le faranno, questo odiarvi, perseguitarvi, a causa del mio nome, proprio perché apparteniamo a Cristo. E loro faranno questo perché non conoscono colui che mi ha mandato, non conoscono Dio. Sono delle tenebre. Ma chi è che odiava i primi credenti soprattutto, sia negli Vangeli che negli Atti? Chi odiava i primi credenti soprattutto? Come? I farisei, i giudei, i più religiosi. I più religiosi non erano grandemente odiati dai pagani, erano grandemente odiati dalle persone religiose che nominavano il nome di Dio, pregavano Dio, adoravano Dio, insegnavano di Dio. E questo è importante. Queste cose ve le faranno a causa del mio nome perché non conoscono colui che mi ha mandato, non conoscono Dio. Ci sono tante persone che si presentano anche come cristiani che non conoscono Dio. Infatti ho visto io negli anni che tu puoi parlare di religioni e raramente trovi chi ti oppone. Va bene, credi quello che vuoi. Tu parli in modo chiaro di Gesù Cristo e trovi opposizioni. Quanti ho visto questo? Ho visto figli che dicono ai genitori, figli grandi, che hanno preso una vita di peccato, va bene, è vita tua, dicono, ho scelto, perché Dio mi ha salvato, a credere in Gesù Cristo, a seguirlo con tutto il cuore, e trovano opposizioni. Non per una vita brutta, ma perché seguono Gesù. Ma sei esagerato, sei fanatico, ma non serve fare così, è troppo. Esagerato, non è la vera vita. Basta un po', ma non esagerare. Non solo pagani, ma credenti faranno questa persecuzione, questo odio, perché non conoscono Dio. Oh, che possiamo conoscere Dio e camminare nella luce. Poi nel versetto 22 Gesù spiega una colpa speciale per chi sente l'Evangelo ma non si ravvede. Leggo 22. Se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero alcun peccato, ma ora non hanno alcuna scusa per il loro peccato. Allora, attenzione, dobbiamo capire questo correttamente. Qui Gesù sta parlando di coloro che avevano sentito il suo insegnamento. Avevano sentito l'Evangelo, avevano sentito il messaggio della salvezza. E se non fosse venuto Gesù nella terra, e se loro non avessero, e se io non avessi parlato con loro, quindi se non avessi sentito, non avrebbero alcun peccato. Attenzione, certamente avevano tanti peccati. Non sta dicendo che c'erano persone perfette solo che hanno sentito Gesù e hanno rifiutato. No, perché la Bibbia dice che tutti hanno peccato. Ma sta parlando in questo campo. Non avrebbero alcun peccato di aver rifiutato quello che io ho dichiarato a loro. Ma visto che hanno sentito, non hanno alcuna scusa per il loro peccato di rifiutare. Perché hanno sentito. Quindi la Bibbia dice tutti hanno peccato, sono privi della gloria di Dio, Romani 3:23. Ma questo contesto è chi rifiuta l'Evangelo. Le persone di quel tempo che odiavano i discepoli avevano ascoltato Gesù predicare. Avevano sentito il suo insegnamento e avevano capito quello è la verità di Dio. Perché lui non insegnava come gli uomini normali. Gesù parlava con un'autorità divina che nessun uomo aveva. Eppure, nonostante che questi giudei avevano ascoltato Gesù, un messaggio mega chiaro, lo avevano rifiutato. Perciò avevano una colpa speciale. La colpa di aver sentito e di aver rifiutato. Anche oggi, tutti sono peccatori. Tutti sono sotto la condanna di Dio a causa dei loro peccati. Ma chi ascolta l'Evangelo in modo chiaro è più colpevole di chi non ha mai sentito. Ci sono livelli di tormento nel lago di fuoco. La Bibbia parla di questo. E chi ascolta i nostri figli saranno puniti molto più della gente pagana. La gente pagana, vite malvagie che non hanno mai sentito, non saranno puniti quanto i nostri figli, perché hanno sentito. Leggo Matteo 12, 42-48. Chi ha ricevuto di più sarà richiesto di più, avrà una colpa maggiore se rifiuta. Leggo Luca 12, 42-48. E il Signore disse: chi è dunque quell'amministratore fedele e saggio che il Signore costituirà sui suoi domestici per dare loro a suo tempo la porzione di viveri? Beato quel servo che il suo Signore, arrivando, troverà a fare così. In verità vi dico che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se quel servo dice in cuor suo: il mio Signore tarda a venire, e comincia a battere i servi e le serve, e a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il Signore di quel servo verrà nel giorno in cui non se l'aspetta e nell'ora che egli non sa. Lo punirà severamente e gli assegnerà la sorte con gli infedeli. Ora, quel servo che ha conosciuto la volontà del suo Signore e non si è preparato e non ha fatto la sua volontà, riceverà molte battiture. Ma colui che non l'ha conosciuta, se fa cose che meritano le battiture, ne riceverà poche. A chiunque è stato dato molto, sarà domandato molto. E a chi molto è stato affidato, molto più sarà richiesto. Questo mi spaventa. Pensando a figli che crescono in chiesa, e sentono molta verità, perché riceveranno molto più battiture per tutta l'eternità, molto di più. Secondo Pietro 2, 20-21, leggiamo di chi riceverà la verità e che è più colpevole di chi non l'ha ricevuto. Leggo quel brano. Quelli infatti che sono fuggiti dalla contaminazione del mondo per mezzo della conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, se sono da queste di nuovo avviluppati e vinti, la loro ultima condizione è peggiore della prima. Poiché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuta la via della giustizia, anziché, dopo averla conosciuta, voltare le spalle al santo comandamento che era stato loro dato. Anche questo. E tanti figli di credenti fuggono dalle contaminazioni del mondo perché crescono con una moralità spesso migliore di quella del mondo. Ma se non si aggrappano a Cristo come Salvatore, sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia. Vuol dire che non dovremmo predicare l'Evangelo? E lì non serve neanche fare la domanda. Perché no? Perché non serve neanche fare la domanda? Perché non serve minimamente fare la domanda. Ma se loro vengono puniti di più, meglio non annunciare l'Evangelo? No, perché non serve fare la domanda? Perché annunciamo l'Evangelo? Chi ce lo comanda? Dio, Gesù. Quindi se Dio ce lo comanda, non devo ragionare se è giusto o non giusto. Dio ci comanda a proclamare a chi? Proclamare a tutti gli uomini l'Evangelo. Quindi non devo usare logica umana. Che malvagità che io cerco di valutare con la mia logica se il comandamento di Dio ha senso. Dove ero io quando Dio ha posto le fondamenta del mondo? Però che verità spaventevole, che chi ha sentito e rifiuta sarà punito più severamente. E quindi quanto bisogna esortare, ravvedeti finché c'è tempo. Allora, Gesù aveva detto che coloro che faranno quelle cose ai credenti, che li odieranno, perseguiteranno, non conoscevano colui che lo aveva mandato, non conoscevano Dio Padre. E poi versetto 23, Gesù spiega che questo perché odiano Gesù e anche odiano il Padre. Leggo 23, chi odia me odia anche il Padre mio. Vedete la progressione? Odiano noi perché odiano Gesù Cristo e odiano Cristo perché in realtà odiano Dio Padre. Non è possibile amare Dio Padre e non amare Gesù Cristo. Non è possibile onorare Dio e non onorare il Figlio di Dio. Giovanni 5, 22-23 abbiamo letto tempo fa, leggo. Poiché il Padre non giudica nessuno, ma ha dato tutto il giudizio al Figlio, affinché tutti onorino il Figlio, come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio, non onora il Padre che lo ha mandato. Qualunque persona che non dà piena gloria a Gesù Cristo, non lo onora con lo stesso onore che si dà al Padre, non onora il Padre. Disprezza il Padre, perché Gesù e il Padre sono uno. Allora, nel versetto 22, Gesù aveva dichiarato che, visto che era venuto e aveva parlato con loro, erano senza scuse. Ricordate? Avevano sentito. Adesso in 24-25 aggiunge che sono senza scusa perché lui aveva anche fatto opere davanti a loro, cioè i suoi miracoli. Quindi avevano sentito l'insegnamento che bastava, avevano visto i miracoli che bastavano per conto loro. E nonostante questo lo odiavano, ma Gesù non ha mai peccato. Non ha mai trattato in modo ingiusto nessuno. Quindi il fatto che lo odiavano era del tutto malvagio. Leggo 24-25. Se non avessi fatto in mezzo a loro le opere che nessun altro ha fatto, non avrebbero alcun peccato. Ora invece le hanno viste e hanno odiato me e il Padre mio. Ma questo è accaduto affinché si adempisse la parola scritta nella loro legge: mi hanno odiato senza motivo. Un enesimo adempimento delle profezie di Gesù Cristo. I giudei avevano ascoltato l'insegnamento di Gesù e perciò erano senza alcuna scusa, e avevano visto le opere di Gesù senza credere, perciò erano senza scusa. Hanno odiato Gesù senza motivo. Erano religiosi, ma come diceva la profezia in Salmo 35:19, mi hanno odiato senza motivo. Non c'era nessun motivo di odiare Gesù, ma chi è nelle tenebre odia la luce. Perché abbiamo letto in Giovanni 3, non vuole che le sue opere siano manifestate. Quanto è importante per noi capire questo principio che vale anche oggi. Quando presentiamo il vero Gesù, saremo odiati senza causa. Non vuol dire ogni volta che parliamo di Dio, ma fa parte della vera vita cristiana. E se nessuno ti ha mai odiato per la tua fede, vuol dire che tu non stai camminando nella luce. Se nessuno ti ha mai visto male a causa della tua fede, non stai brillando con la luce di Cristo. Non è tutti i giorni. Chi viene odiato di più, chi di meno, ma fa parte della vera vita cristiana. Prego che non possiamo mai porre altro ostacolo se non solo la croce di Cristo. Prego che possiamo mai agire con peccato, che ci odino per qualche peccato nostro, quello no. Ma quando siamo veramente luce pura, saremo odiati. Allora, andando avanti, Gesù ci ha preparato del fatto che saremo odiati, ci ha spiegato questo per capire il privilegio di appartenere alla luce, e adesso prepara i discepoli per quello che sarà il loro ministero, spiegando loro che lo Spirito Santo sarà con loro. E ricordate che fino a quel punto non avevano lo Spirito Santo, non capivano tanto dello Spirito Santo, era molto vago per loro. Non sapevano quale sarebbe stato il loro ruolo dopo la croce e la risurrezione. Seguite mentre rileggo i versetti 26-27. Ma quando verrà il Consolatore, che vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre mio, egli testimonierà di me. E anche voi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio. Grazie a Dio. Allora, più volte in questi capitoli, Gesù spiega ai discepoli del ruolo dello Spirito Santo, che viene chiamato spesso in Giovanni il Consolatore, che bel nome. Gesù aveva parlato con loro in Giovanni 14, vi leggo Giovanni 14, 16, 17. Ed io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro Consolatore, che rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Ma voi lo conoscete, perché dimora con voi e sarà in voi. Lo Spirito Santo è un dono di Dio che Gesù ci dà dal Padre. E poi dichiara che siamo figli di Dio e dimora in noi che siamo figli. E poi Giovanni 14, 26. Il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Allora, quello non è per noi, quello è per gli apostoli. Perché insegnerà agli apostoli tutto e ricorderà loro tutto quello che Gesù aveva detto loro, in modo che potevano insegnare perfettamente, potevano scrivere la Bibbia dopo anni e ricordare precisamente le parole di Gesù. Non potevano dimenticare. Perché? Perché lo Spirito Santo vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Lo Spirito Santo ha operato divinamente in modo che avevano una memoria perfetta. Ricordare ogni parola. Abbiamo una Bibbia affidabile. Abbiamo una Bibbia affidabile, guidata da Dio. La Bibbia... C'è un'altra cosa importantissima da notare qui. Quanto attenzione dovremo dare allo Spirito Santo? Dovremo pregare allo Spirito? Dovremo adorare lo Spirito? Ringraziare lo Spirito? Non troviamo quello nella Bibbia. Qual è il ruolo di Gesù Cristo? Dobbiamo guardare a Cristo o no? Certo, Giovanni 1,18, nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito figlio che è nel seno del Padre è colui che l'ha fatto conoscere. È guardando a Gesù che vediamo Dio. La Bibbia ci insegna ripetutamente di guardare a Gesù, di fidarci di Gesù, di confidare in Gesù, di fissare gli occhi su Gesù. Non leggiamo mai quello dello Spirito Santo. Non leggiamo mai quello dello Spirito Santo. Non dice mai fissare gli occhi sullo Spirito Santo. Non lo dice. Dice di fissare gli occhi su Gesù perché chi ha visto me, Giovanni 14, 6, ha visto il Padre. Non mi sei, è dopo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Fissando gli occhi su Gesù, l'autore e compitore della nostra fede, il principe. Quindi lo Spirito Santo non attira attenzione a se stesso, testimonia di Gesù. Il suo ruolo non è di essere notato, è di farci vedere Cristo, perché è in Cristo vediamo il Padre. Avete visto quei grandi castelli o ville di una volta famose e mettono i giganteschi fari, magari 20 metri, 30 metri lontano dalla facciata, verso la facciata. E se tu sei fuori a 300 metri, guarda, oh che bella villa di notte, la luce di quel faro illumina la villa, ma tu noti la luce o noti la villa o il castello? Non pensi neanche alla luce, non pensi al faro, pensi a quello che il faro illumina. Il ruolo dello Spirito Santo è di illuminare Gesù Cristo. Per cui guardando a Cristo vediamo Dio Padre. Una volta ho fatto una ricerca, anni fa, prendendo tutte le epistole, tenendo una tabella, Dio, il Padre, Gesù, il Figlio e lo Spirito Santo. Quante volte viene menzionato, anche se dice egli, ma si riferisce a quale dei tre? Una tabella. In tutte le epistole, una cosa che mi ha colpito, il Figlio e il Padre vengono nominati circa uguali in tutte le epistole. Lo Spirito Santo molto, molto, molto di meno in tutte le epistole. Viene menzionato, ma incredibilmente meno. Il Figlio e il Padre vengono menzionati quasi ugualmente in tutte le epistole. Lo Spirito Santo molto di meno. Dico tutto questo perché il ruolo dello Spirito Santo è estremamente importante. Ci apre gli occhi, si sigilla, è la cappara, illumina Cristo, ma l'attenzione non è su Lui. E su Cristo. Ecco perché non troviamo preghiere allo Spirito Santo. Ecco perché non troviamo adorazione allo Spirito Santo. Il suo ruolo è di farci vedere Cristo. E Gesù aveva detto qui agli apostoli, egli renderà testimonianza di me, e poi dice, e anche voi renderete testimonianza perché siete stati con me fin dal principio. Gli apostoli avevano un ruolo che noi non abbiamo, chiaramente, perché per essere apostoli dovevano essere stati con Gesù dal battesimo fino alla risurrezione. E perciò erano testimoni che Gesù è il Cristo, con la prova anche della risurrezione. E quindi io ringrazio Dio che abbiamo un Evangelo sicuro, abbiamo una parola di Dio sicura. Perché è stato scritto, dettato da testimoni di Gesù Cristo, guidati dallo Spirito Santo. Allora, Marco non era un apostolo, ma capiamo che Marco ha preso il suo Evangelo da Pietro, eccetera. Luca viaggiava con Paolo, proprio viaggiava insieme con Paolo, Dio ha guidato tutti gli autori. Allora, le verità in questo brano sono importanti, perché noi siamo figli di luce in un mondo di tenebre. E come tali, non dobbiamo essere scoraggiati o sorpresi quando siamo perseguitati, perché fa parte di appartenere alla luce. Fa parte! Non dobbiamo pregare, oh Signore, toglimi questo. No, fortificami in questo. Fortificami in questo. Glorificati in questo. Fa che la tua luce possa brillare. Benvenga che mi odiano quelli delle tenebre, ma fa sì che quelli che tu vuoi salvare vedranno la tua luce in me e andranno alla fonte della luce, Gesù Cristo. Non cerchiamo di evitare l'odio o di evitare la persecuzione. Cerchiamo di brillare, di tenere alto la luce. Siamo come luminari nel mondo, in un mondo perverso. Oh, quanto è perverso. Camminiamo nella luce, essendo luce, per indicare a tutti qual è la luce che salva, Gesù Cristo. Portiamo la bandiera di Gesù Cristo senza vergogna. Non c'è privilegio del mondo minimamente paragonabile ad essere figlio, un figlio di luce. Non c'è niente. Cosa può darti il mondo? Non dimentichiamo mai che eravamo nelle tenebre. È solo per grazia che Dio ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, nella luce. Grazie a Dio per questo. Accettiamo l'odio. Accettiamo la persecuzione. Passerà! Passerà! Arriveremo con il frutto che Dio ha prodotto tramite noi. Oh, quanto è grande questo! Come dovremmo vedere l'odio, vituperio? Come dovremmo vedere il fatto di essere odiati per Cristo? Gli apostoli Giovanni e Pietro furono arrestati in Atti 5, furono frustrati e uscendo da lì, leggo quello in Atti 5:41. Giovanni e Pietro questo. Così essi si allontanarono dal Sinedrio, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere vituperati per il nome di Gesù. Sono stati frustrati, estremamente dolorosi, ma loro sono usciti con grande gioia di essere ritenuti degni di essere vituperati per il nome di Gesù. Non dobbiamo mai dare alle persone motivi di odiarci per i nostri peccati. Ma quando siamo odiati per Cristo, non c'è privilegio più grande. Portiamo la sua bandiera, portiamo la sua divisa, camminiamo come i figli di luce, senza vergognarci. E Cristo sarà glorificato. Noi saremo curati e Dio salverà altri. Preghiamo. Padre, grazie per Gesù Cristo, la luce del mondo, ma il nostro Signore e Salvatore. Noi eravamo tutti nelle tenebre, figli di ira. Ma mandando Gesù Cristo ci hai riscossi dalla potestà delle tenebre e ci hai trasportati nel regno del tuo amato figlio e ora noi siamo luce in Cristo. Noi siamo la luce del mondo e per questo saremo odiati, saremo perseguitati, vituperati, ma non vogliamo vergognarci, vogliamo piuttosto rallegrarci di essere ritenuti degni di essere vituperati, odiati per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Aiutaci a vedere il privilegio che abbiamo in Gesù Cristo. Ti prego. Che immenso privilegio. Tutto quello che il mondo potrebbe offrirci passerà e non può mai soddisfare il cuore. Appartenere a Cristo soddisfa il cuore e dura per tutta l'eternità. Grazie. Mandaci pure le prove. Mandaci pure la persecuzione, ma fa sì che possiamo dare gloria a Dio. Ti prego, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Mm-hmm. Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.